L'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Ed eccoci pronti, 19.04, questa è RMT, appuntamento con l'artista come tutti i venerdì. Infatti ho di fronte a me Claudio Cavalieri, buonasera.
Buonasera.
E anche la sua ospite che è Anna Maria Dessi, buonasera.
Buonasera.
E quindi ricordiamo solo il numero, se qualcuno volesse chiamarvi per mandare un messaggio o meno, 371-39-76-248, a te la parola.
Buonasera a tutti, dopo una piccola pausa iniziamo il nostro percorso sull'arte trentina. Questa sera ho la signora Dessi Anna Maria, che è una persona che conosco da diversi anni, la conosco dal periodo scolastico dell'Istituto d'Arte e in più siamo stati colleghi in educazione artistica, perciò ci vedevamo spesso ai corsi, diciamo, per l'aspetto didattico, per migliorare l'insegnamento, diciamo, degli insegnanti. Ti saluto Anna Maria. E ciao. Anche questa sera, diciamo, sono abbastanza fortunato perché è una persona che conosco, perciò, diciamo, spero che verrà fuori una bella chiacchierata.
Ok.
Allora, io inizierei così, Anna Maria. Possiamo iniziare, come anche le altre sere, quando tu ti sei accorta di avere la dote, diciamo, espressiva, diciamo, del disegno, legata ai colori, alle forme, che non spesso succede, perché la maggioranza delle persone non hanno questa fortuna. La tua esperienza com'è stata?
Allora, la mia esperienza... Io ho iniziato a disegnare ancora da piccola, in pratica, mi è sempre piaciuto disegnare e i miei insegnanti mi hanno suggerito di iscrivermi alla scuola media annessa all'Istituto d'Arte con indirizzo artistico. Allora ho fatto i 5 anni di elementari e poi mi sono iscritta alle scuole medie annesse all'Istituto d'Arte. Lì si facevano le ore curricolari più si faceva diverso laboratorio. C'erano sempre le tre sezioni di pittura, metalli e legno, e ci facevano praticamente provare questi tre laboratori. Allora c'erano i trimestri, perciò si poteva fare un trimestre praticamente un laboratorio, un altro trimestre un altro e un altro ancora. Perciò ho imparato un po' di pittura, ho imparato anche un po' di arredamento, diciamolo così, e ho imparato anche a fare delle piccole collane, ecco, che ho ancora tutt'oggi. E dopo mi sono iscritta proprio all'Istituto d'Arte dopo i 3 anni. E, però questo un po' mi ha deluso, perché mi sono iscritta, non sono iscritta a pittura, mi sono iscritta al corso che allora da legno era passato ad arredamento. Arredamento mi piaceva, perché pensavo a un domani, non so, di entrare dentro in un entrare, diciamo, uno studio di arredamento e poi magari di mettermi uno studio per conto mio. Però il mio tempo libero è sempre stato rivolto alla pittura, ho sempre dipinto in pratica, no? Poi volevo, dopo...
Se posso intervenire, credo che ci siamo bene o male iscritti all'Istituto d'Arte più o meno, credo, nello stesso anno.
Sì, più o meno sì.
Ecco, perciò anche l'Istituto d'Arte in quegli anni era proprio in una fase di cambiamento, di arricchimento, di diventare una scuola, diciamo, che non era né professionale né superiore. Perciò mi ricordo che e diciamo anche il discorso dell'arredamento era una cosa importante, perché mi ricordo che diciamo, c'erano in ballo, diciamo, proprio il discorso di delle persone che erano diciamo preparate nel fare poi, che ne so, un disegno, fare un'impostazione dei mobili di un salotto, di una camera, cose varie. Insomma, mi ricordo che anch'io che frequentavo pittorica, diciamo, ne parlavano bene comunque.
Sì, per quello sì, però dopo alla fine arredamento ne abbiamo fatto poco, per dire la verità, perché si faceva più che altro legno, incastri di mobili, piccoli mobili, però arredamento proprio non ne abbiamo fatto, insomma, ecco.
Sì, cioè vi hanno preparato, diciamo, io penso sull'ABC, diciamo, dell'arredamento, diciamo, a costruire i mobili,
sì, fare gli, facevamo gli incastri a mano, mi ricordo, piccoli oggettini, piccoli mobili, però non, sull'arredamento proprio, no, sono rimasta un po' delusa da questo punto di vista qui. Però ho sempre dipinto perché mi piaceva la pittura, forse avevo sbagliato a prendere quel ramo lì, ma comunque
sì, perché poi mi ricordo che in quarta e quinta in realtà era una sola quarta, una sola quinta, erano le tre sezioni riunite, perciò facevamo le materie base tutte assieme, poi ci dividevamo solo nei laboratori.
Ci dividevamo per i laboratori. Esatto. Dopo il quinto anno io volevo proseguire per architettura a Venezia, ma dopo mi mancavano le risorse finanziarie e ho ripiegato su sociologia.
Che era qua in città,
era più comodo, vabbè, ma intanto insegnavo anche, facevo delle supplenze, no? E perciò mi era anche comodo, no? Questa cosa qui.
E perciò, diciamo, in realtà la tua formazione pittorica, in realtà te la sei fatta tu. Perché
sì, esatto,
frequentando legno.
No, ma io avevo fatto anche alle medie un po', sai, mi ricordo che costruivamo i telai proprio, no? E poi dipingevamo sopra. Un po' di le basi, diciamo, le ho apprese alle medie anche.
Allora io direi che ti ritengo fortunata, perché per esempio io la media unificata non, diciamo, della scuola d'arte non l'ho fatta, ho fatto la media normale, perciò tu probabilmente certe basi sei riuscita già a acquisirle alle medie, che non è male, sicuramente è un'esperienza piuttosto precoce.
Sì, no, mi trovavo anche bene, mi ricordo, facevamo tante ore in più, perché i laboratori ti portavano via anche i pomeriggi interi, però ho imparato tanto, ho fatto anche la sezione metalli, che era abbastanza complessa anche quella, e direi che mi sono trovata bene.
Beh, poi io potrei, diciamo così, parlare un po' della nostra esperienza che abbiamo fatto come insegnanti in educazione artistica, perché mi ricordo che diciamo inizio anni 80 l'assessorato, il provvittorato, diciamo, più che l'assessorato, perché l'assessorato non era provinciale, non era così forte, era in realtà il provvittorato, aveva fatto dei corsi per gli insegnanti per portare delle novità dal punto di vista didattico, e mi ricordo che abbiamo frequentato 5-6 anni, credo 7 anni, mi ricordo. E mi ricordo che era stata una cosa piuttosto positiva, e perché ci scavavamo delle idee, delle cose, diciamo, era stata anche una fortuna, perché diciamo, fra insegnanti e passarsi delle esperienze è una cosa che ti arricchisce e ti fa lavorare meglio, per esempio, penso.
Sì, è vero questo. Diciamo che anche adesso, tuttora, quando io faccio delle mostre con altri, diciamo, con altre persone, altri pittori, mi ritengo fortunata, perché mi piace vedere anche quello che fanno gli altri.
Direi che è una delle cose fondamentali, cioè l'arte, diciamo, bene o male deve piacere tutta, ognuno può avere delle scelte stilistiche, avere delle cose che gli piacciono di più, però vedere dagli altri sicuramente sia sempre
si impara tanto.
Perciò direi che anche tu, comunque, da come capisco, ritieni che comunque fare delle collettive comunque sia un fatto positivo.
Sì, secondo me, io faccio tante collettive, ho fatto qualche esperienza con due o tre pittori anche lì all'Event Art, e direi che mi sono trovata bene, insomma, cioè personali io non ne faccio, perché appunto le personali innanzitutto non vengono a vedere i quadri, non vengono tante persone, tutt'al più vengono parenti o diciamo amici, e invece se si fanno, se ci sono, diciamo, anche altri pittori, c'è un po' di conversazione, un po' di persone che vengono in più a vedere i quadri, ecco, a vedere le mostre.
Infatti tu hai nominato Event Art, se ben ricordo ci siamo proprio ritrovati, credo, nel 2012-2013.
Esatto, ricordo, nel 2012.
Perciò era il primo anno che abbiamo, aperto a Pergine, con l'esperienza positiva di 3 anni, e lì mi ricordo che hai partecipato a diverse collettive, erano delle collettive sicuramente di qualità, c'era un po' di tutto, c'erano anche molti artisti da fuori Trento, e arricchiva molto, perché mi ricordo che quando si parlava poi dopo l'inaugurazione così, c'erano questi scambi, queste idee, questo darsi delle informazioni, che anche per l'artista è sicuramente positivo.
E sai com'è che sono approdata, diciamo, all'Event Art? Perché mio marito aveva saputo che un suo ex collega, l'artista Paolo Ober, no, partecipava a una collettiva al Capannone di Pergine. Così, per curiosità, siamo venuti a vedere e abbiamo trovato te.
Infatti,
e dopo mi sono iscritta praticamente all'Event Art, è stato
sì,
così.
Infatti anch'io dopo sono venuto a sapere di questa cosa. Fra l'altro Paolo è un pilastro, diciamo, di Event Art, perché è l'anima web, è quello che spesso mi dà una mano, perché io dico sempre, io vado al 5-6 meno o meno, più di tanto. Paolo invece è un pilastro per l'associazione, per tutto quello che si tratta del mondo internet, e credo che siamo stati, credo anche con l'aggiunta dell'esperienza che abbiamo fatto a Rovereto, siamo stati una delle prime associazioni che ha cercato di utilizzare il mondo web, che adesso cercano di usare tutto, ma noi siamo stati i primi, e è servito molto, diciamo, ecco, specialmente per l'organizzazione, per la divulgazione. È una cosa fondamentale anche tuttora, basta vedere che se non si usa quello.
Sì.
Poi ecco, diciamo, per esempio, allora, da come ho capito, in realtà il dipingere ha iniziato in realtà alle medie, perché facendo arredamento alla scuola d'arte
poi l'arredamento l'ho accantonato, perché ho arredato soltanto la mia casa.
E perciò, diciamo, dal punto di vista stilistico, diciamo, perciò sei un autodidatta, tu hai cercato di trovarti un po' la tua strada con le tue esperienze, frequentando le collettive, così, vedendo sicuramente altre opere di maestri, così, e hai cercato di crearti, diciamo, un po' il tuo stile, fra virgolette. E un po' di parole, riusciresti a spiegare agli ascoltatori, che non è facile, lo dico,
non è facile
riuscire a spiegare quello che si fa, però proviamoci.
Dunque, io non mi sono mai illusa di fare della pittura un mestiere, perché dipingo e partecipo a qualche mostra così, tanto per piacere, no? avendo già un lavoro e una pensione, perciò non dipendo dal mercato, diciamo, del mercato attuale, ma il mercato, diciamo, delle opere d'arte. E perciò dipingo ciò che mi va e dipingo anche cambiando tecnica, soggetti, supporti, messaggi, cioè uno stile a mio piacimento. Non c'ho un riferimento, diciamo, particolare per le mie opere.
Ma se ben ricordo, diciamo, la mia testolina ha cercato un po' di catalogarti e diciamo, delle tue opere io vedo comunque molto molto surrealismo, però utilizzi spesso vari materiali, vari supporti.
Esatto.
Perciò ti piace giocare, diciamo, creare, non tenendo solo la classica tela.
No, io non mi sento vincolata da uno stile autoimposto, perché non voglio annoiarmi. E cerco sempre di, dal mio punto di vista, non avendo uno stile, è logico che non si può ricondurre a me certe opere, perciò è logico che chi ha uno stile viene più riconosciuto.
Ma io, nel mio piccolo, con la mia esperienza, diciamo, di aver visto così tanti artisti anche negli anni, perciò anche te sono un po' di anni che ti vedo, come dico, per me tu hai un fondamento, diciamo, al di là della realtà, anche se ci giochi sulla realtà. E poi una cosa che mi rimane molto impresso, usi molto l'aspetto coloristico. I tuoi colori di solito, in linea di massima, sono abbastanza vivaci. Dopo ogni tanto fai anche delle cose monocome, così, però il colore fa l'amalgama di quello che vai a comporre.
I soggetti, cioè, per quanto concerne i soggetti, attualmente mi interessa meno il paesaggio, cerco di raffigurare, diciamo, soggetti che riguardano un po' l'astrazione, no? In genere, diciamo, cerco di colorare, di avere un'idea, diciamo, del colore, molto colorate. E mi serve anche, io devo avere la necessità anche di esprimere anche idee, sentimenti, passioni e valori etici, e perciò cerco di scopro praticamente una funzione. La mia arte potrebbe essere anche una funzione, diciamo, simbolica, no? Utilizzo spesso un mezzo espressivo, quello che chiamo un figurativo astratto, cioè un figurativo che del soggetto reale produce soltanto qualche accenno, o più o meno un accenno, o più o meno consistente, diciamo, no? Ma significativo, sacrificando anche allo scopo comunicativo espressivo ogni preoccupazione di prospettiva, no?
Ma da quello che mi dici, però, direi che allora tu gli stimoli, diciamo, per trovare le idee per fare, diciamo, i quadri, comunque sono legati più che l'aspetto, diciamo, artistico della storia dell'arte, più legati alla vita, all'esperienza,
ecco, sì.
Io direi che mi dà l'idea che, perciò, è per quello che ti dico, tu fai delle cose che hanno riferimento al reale, però vai al di là del reale.
Vado al di là del reale, posso esprimere, diciamo, questo posso chiamarlo, diciamo, un figurativo astratto, ecco.
Sì, possiamo, direi che sì, tu, diciamo,
perché dal soggetto reale passo più o meno a un...
Sì, diciamo, la figurazione è tua, è minimale, Però è importante perché dà il là per poi cercare di osservare il quadro, cercando di capire cosa vuoi dire, perché sicuramente dai un'idea, però penso che anche tu in un certo punto lasci una certa libertà allo spettatore, che può riconoscerci come non riconosci o vedere altre cose, però tu dai là, sei diciamo la musicista che dà le note, però poi la musica la può fare anche lo spettatore.
Sì esatto.
Direi che comunque sono sempre presupposti contemporanei, moderni. Diciamo che anche tu pur avendo qualche accenno alla figurazione, direi che vivi negli anni 2000, perciò diciamo non è che sei una persona che dal punto di vista tecnico è ferma al 900 o all'800, cioè tu comunque bene o male la storia dell'arte l'hai studiata anche tu, perciò sai benissimo quello che è successo nei primi 900 con le avanguardie. Sicuramente hai cercato di capire, poi tu vai a prendere delle cose e poi lo stimolo è un'esperienza positiva, un'esperienza negativa, penso un viaggio, cose del genere.
Anche potrebbe essere. Una volta, per esempio, facevo tanti paesaggi, no? E adesso invece cerco appunto di fare un qualche cosa.
Ma direi che bene o male ci siamo riusciti a spiegare quello che fai, perché come dico vedo dalle interviste che abbiamo fatto più noi, questo qua è sempre il punto un po' più dolente, diciamo è difficile riuscire da artista a spiegare quello che si va a fare, perché noi abbiamo il cervello che frulla, va, dopo si è operativi, e spiegarlo con le parole non è facile. Ma direi che facciamo un intervallo, Vito? Va bene.
Experience mean nothing now, 'cause
Per rientrare nella seconda parte di questo appuntamento con l'artista, Claudio Cavalieri con noi insieme a Anna Maria Adessi, una donna straordinaria ma molto timida, è vero o no Claudio?
Beh, direi di sì, direi che c'hai proprio ragione, probabilmente la tua esperienza in radio sicuramente certe cose le vedi, le percepisci, ma però direi che Anna Maria sta venendo fuori bene,
sta andando molto bene,
sta riuscendo a cercare di far capire ai nostri spettatori, diciamo, cos'è l'arte, cosa i sentimenti, la fatica che si fa anche mentalmente, perché uno è fortunato a disegnare, dipingere così, però non è detto che sia tutto rose e fiori. Riprendiamo con Anna Maria, ma direi che potremmo un attimino, proprio tu hai sperimentato credo anche varie tecniche, no?
Sì, uso tecniche diverse, no? Oggi preferisco l'acrilico piuttosto che l'olio, la tempera o inchiostri come facevo in gioventù. Uso tecniche miste tipo lamine, gesso, carte di vario tipo, come del resto anche fai tu, no?
Sei una recuperanda anche tu.
Sono una recuperanda, ecco. Negli anni 70 la mia produzione risultava prevalentemente grafica o pittura su carta, per ragioni di costo anche, no? Perché non ci avevano tanti soldi.
I materiali artistici sono sempre stati costosi,
sì,
sempre,
esatto.
Come tuttora.
Perché anche era più idoneo anche a convertire rapidamente delle immagini mentali, no? Facendolo con matita e non so, pennarelli o colori a matite, era più facile buttare sulla carta, no? Mettere sulla carta. Ecco, attualmente invece utilizzo supporti come tela, le piastrelle di ceramica, cartone, legno e le padelle usate, anche padelle usate.
Spiegami un po' quella delle padelle, perché mi ricordo di averne vista una
ecco,
a Pergine.
Esatto, io le padelle vecchie non le butto via, gli do una mano di bianco, no? E di acrilico, e poi riesco a riutilizzarle.
E i soggetti?
I soggetti faccio un po' di tutto, non è che dal paesaggino, però il paesaggino inventato, non il paesaggio.
L'idea del paesaggio.
L'idea del paesaggio, come ti dicevo prima, no? Che siamo sull'astratto, no? Mi allontano un po' dalla realtà per produrre forme più o meno colorate o scorci paesaggistici, spesso inventati, no? Cos'è che dicevo? Ah, che uso le padelle, uso la ceramica, il cartone, no? Ricorro anche a tecniche diverse come la grafica per mettere giù di getto anche alcune idee che mi vengono, no?
Ma se ben ricordo, mi ricordo che tu deve aver fatto anche un'esperienza che io non ho mai fatto, di aver fatto una vetrata, credo, anche che questo sicuramente è stato un lavoro piuttosto impegnativo, credo.
Sì, ho dipinto anche una vetrata al, siccome ho insegnato per diverso tempo dai salesiani, no? E lì mi hanno proposto di fare una vetrata con il colore a vetro proprio, no? E era abbastanza grande questa vetrata e sì, mi è venuta anche abbastanza bene, insomma.
Direi che io per esempio a scuola ho fatto solo dei lavori su dei pezzi di vetro con i ragazzi, però per esempio io non ho mai avuto l'occasione di fare un lavoro, diciamo, con colori a vetro, sono qualche piccola esperienza che comunque quando si comincia a lavorare su opere grandi le difficoltà a risolvere problemi tecnici sono sempre sicuramente abbastanza intriganti. Se sei arrivata a portare in porto questo lavoro, direi che decisamente sei stata brava, io direi.
Volevo dire un'altra cosa. Dimmi. Dipingere, no, parto talvolta da un concetto di base e poi più frequentemente inizio gettando sul supporto delle linee, colori, sotto la pressione di un impulso magari, no, improvviso, che diciamo che talvolta cerco di portare a compimento queste opere, però le opere iniziate raramente vengono completate. Perché? Perché io quando faccio un'opera, quando faccio un dipinto, qualche cosa, la metto lì in bella vista, perché non è mai finita. Praticamente un'opera finita non è un'opera, insomma. Capito?
Direi che questo discorso
La metto lì, così passo e ripasso magari, e poi anche dopo un mese, due mesi, no, ripassando davanti a questa mi suggerisce magari altre idee, mi fa sviluppare magari un nuovo tratto, e così pian pianino forse l'opera riesce a compimento.
Ma direi che comunque questa cosa può succedere, una cosa che dal punto di vista artistico possono essere delle opere che vengono fatte abbastanza in fretta, però quello di meditare, pensarci sopra è direi una cosa normale. Pensa che Leonardo si è portato in giro la Gioconda per anni, perché lui se l'ha portata da Firenze, se l'ha portata in Francia, si spostava, difatti è piccola, perché? Perché era un'opera da viaggio, cioè per lui non era mai finita. E questo discorso è un fatto positivo, perché vuol dire che diciamo bisogna sfatare che è facile fare un'opera così. No, un'opera bisogna meditarla, bisogna pensarci sopra. Quando a un certo punto scatta qualcosa nel cervello che ti dice boh, adesso è finita. Però se non scatta questo meccanismo, per conto mio fai bene a mettere l'opera a riposo e pensarci sopra, direi.
A riposo non è proprio tanto a riposo, perché la metto lì in bella vista, passo, ripasso, magari sta lì anche un mese, due mesi, e poi magari riesco anche a finirla.
Ma direi, capito? Che non è un fatto
tante volte domando anche a mio marito cosa ne pensi di questa, e allora lui, siccome è un cultore di filosofia, di etica, politica e mitologia, allora mi dà qualche dritta, capito, su queste cose.
Bella questa esperienza, questo scambio diciamo fra partner, direi che per esempio, però adesso che mi dici. E anch'io quando faccio qualcosa, la prima persona che vado a domandare è mia moglie.
Ormai, lo fai anche tu allora,
sì,
questo?
Perché anni che è chiaro, mi vede lavorare, mi sopporta, e la sensazione sua sicuramente mi fa piacere quando me la dice, ma vedo che anche tu fai questa cosa, e per me è un fatto positivo, ecco. Ma direi che possiamo vedere cosa adesso andare a parlare. Ma per te comunque direi che fare arte è comunque direi un'esigenza, è quasi terapia, quasi.
Sì, la faccio perché mi piace, ho sempre dipinto e perciò dipingerò sempre, insomma.
Questo è bello, perché diciamo anche te penso che se resti qualche giorno senza sporcarti le mani di colori, così è una cosa che ti manca.
Esatto.
Penso come il musicista, come penso anche la persona che fa poesie, letterato. L'aspetto artistico credo che sia abbastanza uniforme, diciamo, questa voglia di riuscire a esprimere sentimenti, cose che si pensano, è piuttosto forte. Ma direi che possiamo anche vedere di parlare di altro. E da come ho capito, a parte diciamo quando hai ripreso dopo la tua pensione da insegnante, che sei venuta a Pergine, mi pare di ricordare anche un po' dal tuo curriculum che comunque tu diciamo hai frequentato anche diciamo altre associazioni al di fuori del Trentino.
Sì, esatto, io le associazioni, dunque l'Event Art 2, che è quella che sei presidente anche tu, no?
Sì.
Poi l'associazione Mega Art di Corchiano, dove siamo stati anche a fare una mostra
a Milano 10
esatto.
giorni fa.
E poi un'associazione savonese, il movimento Arte del XXI secolo, e poi un'associazione a Varazze, ecco, dove faccio delle mostre collettive, insomma.
Questa esperienza, diciamo, fuori dal Trentino, cosa pensi che ti abbia portato o ti sta portando?
Beh, sono belle esperienze, perché appunto incontri anche altre persone al di fuori del Trentino, e perciò vedi anche che cosa fanno.
Perciò ritieni che comunque sia un'apertura mentale?
Sì, positiva.
Perché noi sì. piuttosto siamo
un po' chiusi.
Siamo
chiusi, sì, esatto.
Io direi che confermo anch'io questa nostra indole di chiusura, probabilmente proprio la sistemazione geografica, la storia, tante cose che ci hanno un po' lasciato questa cosa, perciò probabilmente sentiamo anche abbastanza l'esigenza di uscire, di avere altre esperienze.
Di avere altre esperienze con altri, di altre regioni magari.
Allora, per esempio a me è capitato ultimamente da un po' d'anni che probabilmente forse può darsi che sia il tipo di opera che faccio, che comunque mi riconoscono come un artista che proviene un po' dal nord, dalla montagna. A te non ti è capitato questa?
No, anche perché appunto non ho uno stile particolare, capisci? E perciò non è che vengo riconosciuta facilmente.
E invece aver trovato altri artisti che in qualche modo c'è un legame con le opere che fai, delle figure, dei colori, delle forme?
Sì, ne ho trovati.
Perciò vuol dire che tutto sommato probabilmente il tuo modo di fare, il tuo modo di pensare, non sei unico, ma probabilmente sono idee che comunque circolano nel
sì,
campo artistico.
Esatto.
Perché diciamo creare qualcosa di nuovo è piuttosto difficile.
Sì, è difficile.
A parte fare delle opere che fanno sensazione, che adesso va abbastanza di moda, però stringi l'aspetto cosiddetto pratico, diciamo, non lo usano. Direi che come tipo di impostazione probabilmente noi proveniamo da un ambiente artistico, da una preparazione di scuola d'arte dove il fare è quasi più importante che l'aspetto teorico, credo.
Sì, infatti dal punto di vista diciamo della cultura non è stato proprio un granché all'istituto d'arte, eravamo più sul pratico.
E qualche insegnante che ti ricordi che invece pensi che ti abbia dato degli spunti, che ti abbiano dato delle idee?
Ma guarda, un po' tutti gli insegnanti, per esempio Coppia dal Vero mi è stato utile, no?
Avevo
il De Gasperi.
Ai. Bruno, superare Bruno dal punto di vista grafico è un po' un problema.
Mi è stato utile perché appunto lì ho imparato proprio il disegno dal vero.
Sì, direi sì. Perché lui ti faceva capire che tu devi entrare nell'oggetto, devi entrare nell'anima, allora dopo sei capace di copiarlo, se ben ricordo.
Sì, esatto.
E poi esatto. Di altri insegnanti, se ti ricordi?
Il disegno geometrico è stato utile anche quello, non mi ricordo chi è che avevo ultimamente, gli ultimi 2 anni, mi pare che c'era un insegnante di Venezia, mi pare.
Bideschini. Avevi i Bideschini, se ben ricordo. E invece dal punto di vista culturale, così? Qualche insegnante?
Dal punto di vista culturale non è che ho imparato bene la matematica, ecco, quello sì.
Avevi la Gigia?
No, quella insegnava chimica.
Giusto, brava.
Insegnava chimica.
Aveva la sartoria?
Ce l'avevo, sì, insegnava chimica.
Insegnava chimica. E nell'ambito della storia dell'arte chi è che avevi avuto?
Di storia dell'arte non mi ricordo, sai che non mi ricordo,
ma io penso che, se ben ricordo io, ultimamente sono abbastanza elefante, mi ricordo le cose vecchie ma le cose nuove non me le ricordo.
Alle medie avevo come si chiamava, di quello che era anche preside dell'istituto, che è stato per un periodo, il Colorio avevo.
E alle superiori avrei avuto superiori... penso Carlo Packer i primi tre anni, penso.
Un Packer, sì.
Di Carlo Packer.
Esatto, il Packer.
E
sì,
Carlo Packer, che poi è diventato preside, esatto. Più storico che critico, però io per esempio con Carlo Packer direi che è stato, non dico quasi un amore, cioè mi ha fatto piacere la storia dell'arte e anche la preparazione, perché il modo di farti coinvolgere, di dirti gli aspetti stilistici, la storia e la società legata all'arte, direi che è stato abbastanza fondamentale. E poi credo, se ben ricordo, abbiamo avuto il Mauro Cova.
Ah sì,
quarta e quinta, che è stato sovrintendente a Verona, da quello che so da informazioni, e credo che adesso insegni all'università a Verona, storia dell'arte. Perciò un personaggio che sicuramente, io mi ricordo che comunque l'8-900 ce l'aveva fatto piacere molto, mi ricordo, perché poi con altri miei compagni abbiamo cercato di fare lettere moderne con indirizzo storia dell'arte, però a un certo punto certi esami erano abbastanza degli scogli, perché come tu mi hai detto tu, la preparazione culturale della scuola d'arte
non era carente,
non era un liceo, ecco,
era carente, forse adesso va meglio,
sì, questo sì, noi era diciamo un buon 60-70% era legato all'aspetto pratico,
esatto, sì, si faceva tanto laboratorio.
Allora ci fermiamo, Vito?
More Than Feeling. Questi sono i Boston e ci portano praticamente quasi alla conclusione di questo appuntamento con l'artista Claudio Cavalieri insieme a Anna Maria Dessi. Stiamo scoprendo un sacco di cose, ma stiamo anche imparando che ci vorrebbero due ore per alcuni artisti, perché pian piano si sta sciogliendo la nostra ospite.
Direi di sì, direi che Anna Maria è brava. Adesso vediamo di fare questi ultimi 5 minuti di questa bella chiacchierata. Beh, direi che diciamo, con questa tua ripresa dopo l'andare in pensione, ho capito che a parte Ventarte ti sei cercato anche di muoverti fuori provincia in modo autonomo.
Sì.
Hai avuto anche qualche esperienza all'estero?
Sì, ho avuto esperienze con l'Associazione Internazionale della Olga Kuneva, dove ho esposto a Mosca, San Pietroburgo, Volgrad, e poi una mostra anche ho fatto a Yokohama con l'associazione MAF di Forlì. E, ecco, e dopo in Umbria, Spoleto, Gubbio, Città di Castello, in Lombardia, Milano, Cormano, Cremona, Vigevano, Limone sul Garda anche, in Romagna, Forlì, Cesenatico, in Veneto, Venezia, Treviso, Tarzo, Follina, in Toscana, Firenze, Livorno. In Firenze siamo stati anche diverse
volte. Direi che ti sei mossa parecchio.
Sì, ho fatto diverse, ti dico che non è che espongo, non espongo molto, espongo, ne faccio poche mostre, perché sono abbastanza costose anche alcune. Dati i costi delle mostre, la mia partecipazione è normalmente limitata a due quadri al massimo, o quelli più significativi, no?
Ma direi che le collettive di solito sì, sono due o tre quadri, poi ci sono quelle da un quadro, però direi che da alcuni personaggi che mi hai detto mi dà di capire che comunque l'aspetto web internet lo usi, perché certi personaggi, da come me l'hai nominati, perché alcuni l'ho frequentati anch'io, sono solo persone che recuperi dal web, non le recuperi
esatto, alcune mai indirizzato anche tu,
sì.
Queste e poi alcune anche con l'aiuto di mio marito anche riesco a trovare alcune gallerie, insomma, no? Per esempio a giugno ho esposto al Museo MIT di Torino, a Venezia anche al Palazzo Zenobrio, alla Galleria Pocket a Roma, e poi ho fatto un'estemporanea al Lago di Canzolino, dove ci sei stato anche tu, no?
Sì, c'è stata la prima edizione, quest'anno avevo degli impegni, perciò non ho frequentato. Comunque vedo che comunque il marito direi che è il tuo spalla destra, spalla sinistra.
Sì,
come
sì, è lui di solito che va a vedere su internet che cosa c'è, mi indirizza via delle gallerie, mi dice anche che cosa è meglio fare. Naturalmente ci sono alcune gallerie che sono costose.
Ah beh, ormai purtroppo il mondo dell'arte è diventato il mondo, diciamo, gli artisti sono il salvadanaio di certi personaggi che cercano di far soldi in tutti i modi, e comunque è abbastanza complicato anche tramite il web riuscire a capire proprio queste cose. Qualche scottatura è facile prenderla, perché ormai il mondo del web è un mondo artistico, tutti vogliono fare gli artisti, tutti vogliono esporre, e ci sono personaggi che si fanno i soldi alle spalle.
Sì, sai, mi piace più soprattutto partecipare a quelle mostre dove c'è un curatore, sai, un esperto, che non è troppo, è troppo esoso naturalmente, no? E che presenta anche una mostra. Ne ho trovati anche altri e che producono anche un catalogo, cioè, ci sono certe gallerie che fanno anche il catalogo.
Sì, non sono molte,
sono molte, però è comodo anche quello.
È comodo perché comunque devi pensare che nel campo artistico la documentazione cartacea è ancora abbastanza basilare, cioè anche se esiste il web, io so che gli studiosi, gli storici partono dal materiale cartaceo per studiare un artista, cioè non vanno sicuramente a vedere il web, anche se sono giovani si basano di Depias, cataloghi, articoli sul giornale. È abbastanza complicato comunque, giusto? Direi che muoversi non è così facile,
infatti.
Cioè, se non si ha la fortuna di trovare qualcuno che ti dà una mano, che ti portasse via l'elemento di contorno, magari fa solo quadri e basta, direi.
Esatto. Dopo tu sei stato fondamentale anche per me, perché mi ha indirizzato.
Questo mi fa piacere.
Mi ha indirizzato anche, mi hai dato anche delle dritte, insomma, no? su queste cose. Dicevi anche quali erano fattibili e quali gallerie bisognava lasciar perdere.
Direi che in questi anni di operatore culturale, perché anch'io ho un ruolo un po' anomale, è stato importante. Mi fa piacere che anche tu mi ringrazi, perché per me, diciamo, avere così delle cose solo per me a volte mi dà fastidio. Cioè, io non ho nessun problema a dare contatti, dare consigli, perché è anche bello vedere che uno, diciamo, che ha della creatività, della espressività, riesca a fare delle cose, perché sennò qua in Trentino è un ambiente abbastanza complicato.
Sì, non ce ne sono qua.
Ormai non c'è più niente. Ci sono associazioni che lavorano anche parecchio, però spesso con poche collaborazioni. Ecco, direi che, non so se tu sei d'accordo, uno forse delle pecche è quello che tante associazioni non collaborano, anche se si pensa che purtroppo l'unione farebbe anche la forza. È un vecchio detto di una volta, ma mi sa che ultimamente purtroppo, io direi che in questi anni l'aspetto individualistico è abbastanza forte.
Sai che cosa? Dovrebbe il MART, per esempio, dovrebbe mettere a disposizione qualche cosa per i locali, no? Per gli artisti locali.
Ma credo che adesso non vorrei sbagliare, ma credo che,
attenzione, credo che ascolta.
Credo che da statuto credo che non lo possa fare.
Non lo possa fare.
Credo.
Poi c'è anche il Palazzo delle Albere, che potrebbe andare bene
lì c'è stata una contesa a livelli alti. Vediamo se in questi prossimi anni, prossimi mesi, si riesce a vedere qualche cosa, però non so, io sono sempre convinto che, diciamo, nell'ambito trentino l'ente pubblico non creda molto all'arte trentina, io direi. Io vedo segni strani da Vito, direi che mi sa che la trasmissione
purtroppo
è finita.
Sì, da 5 minuti, ma noi stiamo andando in onda, non preoccupatevi.
Mamma mia, qua con Anna Maria è partita.
È bello parlare.
È partita come un diesel, ma mi sa che non si ferma più.
Un Landini, così.
Posso dire un'altra cosa?
Mamma mia.
Sai che cosa? Manca qua a Trento, no? La presenza di critici d'arte. Che dici tu?
Sicuramente negli anni 80-90 c'erano i cosiddetti artisti che lavoravano abbastanza sul territorio, e ultimamente c'è qualche giovane, però ecco, i giovani è molto difficile trovarli, parlarli, catalogarli, perché loro sono fortunati che sono nel mondo del web, perciò, diciamo, noi anzianotti ci tengono di parte, perciò direi che è molto difficile riuscire a collaborare con i giovani, e poi sono anche piuttosto individualisti, diciamo. Ecco, poi critici ce ne sono, ma una volta erano proprio, lavoravano molto più sul territorio. Direi che ultimamente c'è Francescotti, ecco, che so che fa dei bei articoli su Trentino Mese. Scudiero a Rovereto, però anche lui cerca di lavorare fuori provincia. Io vedo brutti segni da lì.
Non sono brutti,
mi sa che dobbiamo chiudere.
Dobbiamo chiudere.
Perché sono le news, c'è altra roba.
Allora, io saluto gli ascoltatori e diamo ritta così a Vito. Buonasera, grazie della collaborazione e ci vediamo venerdì prossimo.
Ringrazio la radio e ringrazio anche te.
Grazie mille.
L'appuntamento con la pista.